L'intelligenza artificiale ci renderà tutti più produttivi o ci farà perdere l'unicità? Quali competenze dobbiamo sviluppare per restare rilevanti e come possiamo educare i più giovani a un uso utile ma anche responsabile di tutti questi strumenti, da ChatGPT a Claude, Copilot e famiglia? Sono tutti temi che ormai cominciamo ad ascoltare tutti, anche se non ce ne occupiamo per lavoro, e in Potenza Artificiale esploriamo tutti questi temi. Oggi però ho il grande piacere di avere un punto di vista in più di qualcuno che non è solo costantemente aggiornato su temi che riguardano il digitale e l'intelligenza artificiale, ma che è anche un podcaster con all'attivo più di 2000 puntate, quindi di domande ne avrò diverse, non soltanto sull'intelligenza artificiale. Ciao, sono Teresa Potenza e sono una giornalista appassionata di intelligenza artificiale. Questo è Potenza Artificiale, il podcast che ti aiuta a sfruttare l'IA per migliorare il tuo lavoro e, perché no, anche la tua vita personale. Ti anticipavo che abbiamo qualcuno con noi oggi che di digitale e anche di intelligenza artificiale ne sa qualcosa, e allora ti presento Mario Moroni. Benvenuto Mario su Potenza Artificiale.
Ciao a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a te, è davvero un piacere. Io ho detto poco per presentarti perché vorrei che ci dicessi tu un po' di che cosa ti occupi, per lo più, perché ovviamente tu fai tante cose, quindi vorrei che ci raccontassi proprio tu, anche magari mettendo l'accento su quello che senti più tuo oggi, anche perché appunto dopo 2000 puntate io sono una tua ascoltatrice, quindi so anche che ultimamente hai fatto una bella evoluzione, quindi magari raccontacelo tu, così lo sentiamo dalle tue parole.
Ma hai detto bene, e grazie per ascoltare il caffettino. È un podcast che ho cominciato 8 anni fa, quindi oggi vi posso definire chiaramente un podcaster, che vuol dire tutto e nulla, ma nella mia concezione vuol dire essere presente con la voce ogni singolo giorno. Sono un podcaster, un moderatore di eventi. La mia caratteristica è quella di sottolineare il pensiero critico, quindi uno spirito critico nell'affrontare il mondo della tecnologia. Quindi tutto il contrario rispetto a quello che vedete, ascoltate su YouTube, nei podcast, in cui siamo pieni di tecnoentusiasti, persone che sono strafelici delle innovazioni. Ecco, io cerco invece di essere dalla parte degli umani, delle persone, e quindi di valutare tutte le news che ci arrivano, tantissime, in maniera critica, cercando di capire, ok, ma questa cosa come è utile per me? Che cosa mi porta di positivo? È qualcosa di negativo? Come lo affronto? E questo lo faccio ogni singolo giorno, e diciamo la caratteristica del caffettino è quello di durare 5 minuti, parlare di una sola notizia e di cercare di tirarci fuori qualcosa di buono, appunto, nel tempo di un buon caffè.
Il caffettino però adesso sta per avere, almeno tu hai fatto uno spoiler, io ho intuito questo, uno spin-off, perché hai cominciato con delle interviste a due, appunto, il caffettino a due voci, e questo probabilmente, quindi confermamelo tu, diventa poi un podcast a sé, diventerà un podcast a sé?
Sì, guarda, diciamo negli ultimi 8 anni ho fatto un sacco di test, di sperimentazioni. Uno di quelli che mi è piaciuto di più è Stories, quindi le storie un po' particolari del mondo dell'innovazione. Ha avuto un grande successo la puntata su Pavel Durov, della durata di più o meno 30-40 minuti, una storia ambientata, adesso ne svilupperemo delle altre, e questo è all'interno del caffettino, del Daily, che potete ascoltare 7 su 7, 365 puntate l'anno. Invece le interviste che io non volevo fare, che faccio invece sui Pike, che faccio in tante occasioni, ecco, il caffettino voleva essere proprio un punto dove facevo solo la parte flash briefing, solo la notizia in 5 minuti, ma poi la community, sai Teresa, bisogna ascoltarla sempre, no? E spesso ha ragione. E quindi durante le nostre chiacchierate all'interno della community abbiamo detto, ma perché non torniamo a fare le interviste? Facciamo in una certa maniera. E quindi a dicembre scorso, dicembre 24, ho cominciato questo esperimento da Radio DJ, dagli studi di Radio DJ, facendo un caffettino video più lungo con delle belle persone. Sottolineo proprio questo, delle persone che secondo me ha senso che abbiano ancora maggiore visibilità. E hai detto bene, appunto da aprile 25 diventerà, o è diventato, secondo di quando ascoltate la puntata, un podcast a sé, il caffettino per due, che potete guardare su YouTube, guardare ed ascoltare anche su Spotify e su tutte le piattaforme streaming, oltre che Radio Capital, perché una chiacchierata settimana lunga su questi temi secondo me serve. E, ho visto nel panorama podcast che diciamo così, negli ultimi 4-5 anni è stata dominata dalle interviste, che in realtà c'erano due polarizzazioni nelle interviste, ci sono ancora due polarizzazioni. Da una parte delle interviste a dei talent, a dei personaggi super conosciuti, però sono delle interviste pop molto gradevoli, molto interessanti, anche alcune personali, ma che parlano a un po' tutti, o tutti un po' nessuno, e invece dall'altra parte la polarizzazione opposta, cioè delle interviste super settoriali, super verticali, che arrivano a un numero veramente interessante di persone, però molto verticali, e che in realtà non parlavano a tanti. Quindi io voglio mettermi nel mezzo, cioè andare a trattare dei temi importanti come la psicologia, come anche i conflitti, come la nostra responsabilità, come il linguaggio, come i social, come le fake news, come temi che riguardano la vita di tutti i giorni, forse anche un po' più politici rispetto a come noi percepiamo l'innovazione in Italia, e farlo con il miglior specialista ogni settimana che può aiutarmi a innanzitutto raccontarmi come è arrivato in quella situazione o arrivata, e poi a parlare appunto di questi grandi temi che ad oggi non hanno ancora un punto dove essere affrontati.
Sì, poi in realtà non ci sono soltanto i tuoi podcast, ma c'è altro, ma lo vediamo dopo. Ma voglio tornare un attimo dall'inizio, perché tu hai anticipato che hai un podcast giornaliero, il caffettino appunto è Daily, 365 puntate l'anno. Io veramente prima di tutto voglio chiederti questo per me, ma come si fa? Perché io già con un podcast a settimana aiuto, a volte mi trovo un po' in difficoltà. Quindi qual è il segreto per essere così costante addirittura tutti i giorni?
Certo, ma allora chiaramente il Daily, che è un po', diciamo, il podcast per cui sono più conosciuto, il caffettino, è un podcast che faccio da solo. Quindi chiaramente questa è la prima caratteristica che ti permette di farlo quando vuoi tu e sempre. Quindi spesso magari mi capita di cambiare anche la puntata se Elon Musk dice qualcosa o succede qualcosa di importante. Guarda appunto il caso dell'arresto di Pavel Durov, il fondatore di Telegram a Parigi nella scorsa estate, ovviamente è cambiato la puntata di notte in corsa, e questa è una caratteristica secondo me proprio unica del caffettino, o meglio del flash briefing, di questo formato che è molto anglosassone, funziona molto negli Stati Uniti e in Nord Europa, in Italia è pochissimo, usato pochissimo, soprattutto nella sua funzionalità ultra daily, cioè 7 su 7, 365 puntate l'anno, quindi anche nei mesi in cui gli italiani smettono di lavorare, ovvero dicembre e agosto, e in alcuni casi anche, stiamo vedendo in questi mesi, quando ci sono i ponti, no? Cominciano ad esserci due o tre ponti consecutivi, il mondo italiano sparisce, o meglio, una buona parte. Quindi il punto è il metodo, sicuramente, il fatto di avere la metodologia di lavoro affinata, e negli ultimi 8 anni sono riuscito ad affinare sempre di più anche le mie abilità e le mie inabilità nel fare questa cosa. E poi l'interesse, cioè nel senso che io sono molto interessato al mondo dell'innovazione, a cercare di essere utile per gli ascoltatori sulle tantissime notizie, quindi io leggo tanto, e quindi il poter mettere giù ogni giorno una puntata in realtà non è poi così faticoso. Chiaro, se dovessi leggere per il caffettino sarebbe forse un po' più complicato, ma invece in realtà riesco a organizzarmi bene, riesco a avere un balance anche giusto con la mia famiglia, quindi anche quando sono da solo con mio figlio cerco di ritagliarmi quel momento. E poi sai, una volta che tu hai un formato come il caffettino, che è un formato standard, quindi diciamo non è che ogni puntata ha una durata diversa, ogni puntata dura 5 minuti al massimo, quindi 4 minuti e 59, ogni puntata è fatta con un intro studiato, pensato, scritto, la parte centrale notizia, poi le opinioni, cioè quindi in realtà il formato aiuta molto, un po' come la radio, diciamo così. E poi, sai, i feedback delle persone mi danno veramente una benzina incredibile. Io ho, diciamo, tre fasce di ascoltatori. La prima fascia, che è quella che ascolta la notizia tra le 4 e le 6 di mattina, sono persone che magari sono dei lavoratori su turni, oppure sono dei viaggiatori, oppure sono fuori dall'Italia. Ho tanti ascoltatori anche fuori dall'Italia, sono italiani all'estero e quindi magari vogliono avere la nostra visione. E quella, sai, tu ti svegli, io mi sveglio alle 6:30, già ricevere i primi commenti del come sta andando la puntata è molto interessante. La seconda parte, che quella è un pochettino più nostra, diciamo così, tra le 6:30 e le 8:30, di persone che si lavano i denti con me o vanno in bagno, bevono il caffettino, si risvegliano. E poi invece una terza fascia, di persone che mi ascoltano durante la giornata, anche nel pomeriggio, che non gli interessa arrivare per primi sulla puntata, ma gli interessa avere il loro momento durante la pausa pranzo, durante il giro in palestra, mi ascoltano, e quindi è anche questo chiaramente un qualcosa di centrale nel aiutarmi a portare avanti la metodologia anche il 25 dicembre, anche il 15 di agosto.
Oltre alle passioni nostre, poi alla fine le relazioni che abbiamo con le persone, appunto, che o ci leggono o ci ascoltano, come in questo caso, sono forse il boost migliore per appunto la nostra motivazione. Tu hai accostato già due elementi di cui io proprio volevo parlare con te, cioè da una parte l'offline e dall'altra parte l'online. Hai citato la tua famiglia, anche tuo figlio, ecco. Per chi non lo sa, ovviamente, voglio dirlo io, cioè Mario vive in un mulino. Ecco, lo dice spesso, non sto dicendo niente di strano, perché Mario stesso lo dice più volte negli eventi o nel caffettino. Ecco, quindi c'è un mulino e il digitale, tra l'altro un mulino di famiglia che ha alle spalle secoli davvero. Quindi c'è mulino digitale, podcast giornaliero, famiglia, un figlio. Perché hai scelto la costanza e la routine proprio come valore alla base del tuo lavoro, che si fonda e si nutre anche di innovazione? Quindi da una parte l'importanza delle radici, quindi immagino anche da trasmettere a tuo figlio, però anche l'importanza dell'innovazione e di usare anche strumenti come, qua parliamo di IA generativa, però il digitale è tanto di più, non è solo intelligenza artificiale, quindi innovazione e tradizione da una parte. Come mai questa scelta?
Ma allora, diciamo che la nascita del caffettino nasce proprio quando avevo un'azienda nel 2017 e, diciamo, ero il primo che arrivava davanti alla macchinetta del caffè e aspettavo i miei colleghi, i miei collaboratori per cominciare la giornata, e messaggiavo con dei colleghi, anche loro CEO, general manager delle loro attività, e diciamo, qual è la notizia più importante prima che arrivino i nostri dipendenti? Ritagliamoci 10 minuti in cui ci diciamo un po' la notizia del giorno. Quindi nasce da una casualità, ma in realtà è anche questo, diciamo, un bisogno di avere una connessione con persone che hanno le nostre stesse necessità. Hai detto bene, vivo in un mulino ad acqua del 1800, e io racconto spesso che il mulino Moroni del 1800 in realtà era una deep tech, cioè il mulino d'acqua, la tecnologia dietro al mulino d'acqua era la deep tech dell'epoca, era l'intelligenza artificiale dell'epoca. Vuol dire che prima dell'avvento di questa tecnologia, per girare la macina per trasformare il grano in farina, c'era un essere umano che spingeva circolarmente la ruota, oppure un animale, però l'animale a un certo punto doveva mangiare, doveva dormire, doveva avere un cambio. Ecco, quando arriva l'acqua nel canale, la rotazione della ruota, c'è l'avvento della nuova dell'intelligenza artificiale dell'epoca, che dice: non serve più che ci sia un essere umano che stia lì a fare questo, ma si può fare 7 giorni alla settimana, 365 giorni l'anno, senza interruzioni si può lavorare. E questo è una cosa molto simile a quello che sta avvenendo ora con le AI, con differenze che, se vuoi, poi chiaramente ti spiego. Io trasformo qualcosa di non utile come le news in opinioni, e invece che credo che siano molto più utili, come il mulino trasforma qualcosa di attualmente non utile come il grano in farina, che è l'utilità. Quindi, diciamo, sono delle simmetrie abbastanza chiare e anche un po' romantiche. Chiaro, non è tutto così semplice, perché appunto, a differenza di quella tipologia di innovazione o della rivoluzione industriale o di tutte le ere che abbiamo vissuto, questa dell'intelligenza artificiale, che arriva alla fine dell'epoca dei social media, ci mette davanti a una serie di situazioni in cui noi sud europei lenti e attaccati in maniera anche morbosa al nostro passato, a una parte del nostro passato, e quindi ci raccontiamo tutte le retoriche del Made in Italy, della PMI che è bella e simpatica. In realtà il Made in Italy non esiste più da tempo, le PMI sono quelle che ci hanno creato la differenza rispetto al resto del mondo e al mondo del mondo internazionale e soprattutto globalizzato. Ecco, non siamo pronti a un'era che è molto rapida, in cui non siamo stati educati sin dalle elementari ad affrontare, nessuno l'ha affrontata, ci raccontiamo ancora che il futuro è web, quando in realtà in Asia, in buona parte degli Stati Uniti e in Africa, in altri continenti, la velocità purtroppo è molto diversa e ci notiamo anche grazie ogni tanto anche ai conflitti internazionali, grazie all'economia, ma anche grazie all'innovazione che siamo totalmente impreparati. Quindi l'Europa, il Sud Europa è lento, fuori da tutti i mercati, fuori da tutte le battaglie per l'innovazione, quindi l'intelligenza artificiale è arrivata e ci sta distruggendo. Quindi cosa bisogna fare ad oggi? Bisogna formarsi, studiare, alzare il culo della sedia anche se siamo laureati e lavoriamo in una grande azienda, perché non siamo preparati a quello che sta succedendo. E quindi criticamente bisogna guardare le notizie e non scimmiottare ChatGPT, che è un AI, chiaramente uno strumento AI generalista, generativa, quindi la cosa meno interessante dell'intelligenza artificiale che abbiamo ad oggi, e cominciare in realtà ad utilizzarla all'interno del nostro processo umano, prima che lavorativo. Dopodiché, chiaramente non tutti sono pronti, l'Italia non è si è trovata pronta all'avvento del web, non è si è trovata pronta all'avvento dei social network, non è si è trovata pronta all'era dei social media, non è pronta all'era delle AI, appunto perché non abbiamo un'azienda che lavora in questo senso. In Europa siamo fuori da tutti i tavoli, l'Europa stessa è fuori dai tavoli delle AI, e quindi insomma il futuro lo vedo molto complicato.
E non scommettiamo neanche sulla scuola, perché la formazione...
Scuola e sanità sono le due cose su cui stiamo disinvestendo di più negli ultimi 20 anni.
Quello che tu dicevi sulla formazione di noi adulti professionisti lo condivido al 100%, infatti è una cosa che non mi stanco mai di ripetere, così come non mi stanco mai di ripetere proprio dell'importanza della formazione da quando i nostri figli, se ne abbiamo comunque ragazzi, sono giovanissimi. Io ho un figlio in seconda media e per fortuna dico posso raccontare, spiegare che cosa di fronte, perché il dire faccio la ricerca con ChatGPT ormai è ovunque, cioè è normale purtroppo.
Non è più una notizia, diciamo.
Infatti, per noi forse adulti è una notizia, per loro no.
Non lo so, io non credo più che sia per adulti, so che ormai diciamo da quando la prima generazione di ChatGPT, diciamola così, è entrata nel nostro mondo, quindi ormai parliamo di diversi anni fa, cioè non parliamo di qualche mese fa, cioè non fa più notizia l'AI più intelligente, diciamo, del bambino, dell'essere adulto. Adesso ci stiamo preparando anche al ChatGPT successivo al 5, che sarà il primo in grado di pensare, questo ci dice Sam Altman. Però in mezzo a tutto questo noi ancora nelle università parliamo di new media, e mi state ascoltando, io ho fatto le virgolette new media perché do questa grande notizia alle università italiane: i new media ci sono da 25 anni, quindi sono new per, diciamo, un alieno che probabilmente non è su questa terra, per il mondo del business no. Quindi ad oggi cosa bisogna fare? Secondo me non bisogna correre dietro alle AI, cioè nel senso che le AI è una tecnologia e dobbiamo anche capire come sarà il nostro presente di domani, e non dico il futuro appositamente, perché ad oggi chiaramente stiamo vedendo tanti cambiamenti molto rapidi su cui c'è ancora molta discussione, innanzitutto la discussione etica, ma ci sono delle parti operative che stiamo in qualche maniera dimenticando nel nostro processo. Quindi studiare le AI vuol dire anche studiare quale verticale ci interessa di questo mondo. È un po' come se fossimo tornati indietro all'inizio del web degli anni 90 e non dovessimo studiare il web, ma dovessimo studiare magari come si fa un sito web, un forum, un protocollo mail, oppure come se fossimo davanti all'era iniziale dei social media, no? Se fossimo nel 2010. Ecco, in quell'epoca lì non ci diremmo dobbiamo studiare i social, dovremmo studiare magari Facebook, Twitter, all'epoca si chiamava così, o altro. Cioè dobbiamo cominciare a... Non è più l'era d'inizio di scoperte delle AI, ma dobbiamo cominciare a pensare a qual è il silos di questa tecnologia che comunque permeerà tutta la mia vita, dall'inizio alla fine. Qual è la cosa che mi interessa approfondire? Chiaramente dopo una visione generale su che cos'è proprio questa tecnologia.
Sui social ti voglio portare dopo e ti voglio invece fare un'altra domanda sempre riguardo alla formazione, perché un'altra cosa su cui tu stai stressando, mi viene in inglese, su cui stai cercando di porre l'attenzione, ecco, è proprio questa, la formazione anche nelle scuole, quindi non solo nelle università. Come sta andando? Cominci a trovare una certa voglia appunto di aprirsi, quindi si riesce ad avere spazio, a cominciare ad avere spazio per parlare di questi temi, oppure è ancora un po' più difficile rispetto all'università, per esempio?
Ma guarda, da quando ho cominciato a fare il caffettino, da 17, io diciamo spendo un giorno al mese a cercare di fare attività, diciamo, di give back formativo, cioè la scuola, l'università, la realtà no profit particolare. Sono ambasciatore della Lega Italiana contro l'Epilessia, quindi anche ad oggi stiamo parlando tanto di neurologia e intelligenze artificiali, farmaci, medicale, quindi in realtà ho chiaro il mio punto di vista, che è molto soggettivo, cioè non sono chiaramente, non ho una visione generale sul mondo della scuola. Le realtà che mi chiamano sono realtà che hanno due necessità. La prima è di fare discontinuità col passato, quindi non invitare più il giornalista o lo specialista tecnico, ma cominciare a invitare un osservatore, un opinionista come sono io. Quindi dare delle opinioni forti, dire ai ragazzi ok, c'è questa cosa, sappiamo bene che voi le sapete, ma c'è quest'altra cosa. Non per spaventare, ma per cercare di vedere uno sguardo diverso, no? Uno sguardo che non sia tanto più vicino a loro, ma molto tosto, mettiamola così. Che è una cosa che a me invece dà speranza, perché quando cominci a mettere in qualche maniera il confronto, vuol dire che stai cercando di portare a casa dall'attrito qualcosina. E invece una seconda parte dove, diciamo, un secondo caso dove siamo ancora molto alla fase gadget, cioè Mario, vieni a spiegarmi che cos'è il ChatGPT, come funziona, come posso usare l'iniziativa, e che mi spaventa molto, perché è lo stesso atteggiamento che noi abbiamo utilizzato per il web o per i social, cioè non ci siamo chiesti che impatto stava avendo su A, B, C e soprattutto sulla nostra fase psicologica adattiva umana, ma abbiamo subito detto: ma come funziona? Come faccio a usarlo? Ecco, questo secondo atteggiamento non dico che sia sbagliato to cure, perché chiaramente sapere come funzionano le cose e poter utilizzare per noi è comunque una parte importante, che però io dal mio lato do già per scontato, cioè io non devo spiegare a un ragazzo di 14 anni come funziona ChatGPT, perché malgrado lui non lo possa utilizzare per legge, ricordiamoci anche questo, lui l'avrà già utilizzato, lui sa già una parte. Poi, chiaro, possiamo vedere delle funzionalità in più, possiamo vedere una parte di contesto, possiamo anche ricordarci che ChatGPT è quello meno interessante nel mondo delle AI, possiamo cominciare a ragionare, però il punto è che io ti dovrei diciamo stimolare su qualcosa di successivo. Quella fase lì io mi aspetto che la scuola l'abbia già fatta, non che... E invece...
No, invece
probabilmente
no.
Questa cosa siamo un po' diciamo lenti, e su questo non ho ancora capito se è un problema del corpo docente che non si forma e che non è abituato a formarsi costantemente come noi, in cui ogni singolo giorno esce qualcosa ed è il lavoro più difficile del mondo, è un lavoro vocativo, è un lavoro pagato pochissimo, e allora chiaramente si chiede al mondo esterno di fare il lavoro che dovrebbero fare i docenti, e ok, però è un dato, oppure dall'altra parte proprio manca la visione d'insieme ai piani alti, in cui abbiamo fatto alcune sperimentazioni, il ministro Valditara ha fatto alcune sperimentazioni sul mondo AI, che ancora non ci ha reso conto su come sono andate a finire.
Infatti, sono iniziate da qualche mese ma non abbiamo ancora riscontro. Notizie.
Quindi ecco, su questo io purtroppo ho una visione molto soggettiva, cioè la mia, e poi sai, comunque vado sempre con i miei bias nelle scuole, no? Cerco sempre di entrare su questi presupposti. Sul libro, l'ultimo libro, The End of Social Media, adesso che è uscito negli Stati Uniti, o La fine dei social nella nostra versione italiana, io avevo due possibilità per la traduzione, diciamo così, in lingua: o utilizzare un AI o farlo fare un essere umano. Chiaramente siamo nel 2025, il primo passaggio con AI che fanno tutti, case editrici comprese, l'ho fatto, e poi in realtà prima di pubblicarlo sono andato in università, all'Università Cattolica, e ho chiesto a diciamo le studentesse, gli studenti di quel corso, di sfidatemi, fatemi capire che il vostro lavoro che state studiando oggi in questa università ci sarà anche quando uscirete da questa università. E abbiamo fatto un percorso di qualche mese insieme a Roberta Midani, che ha curato l'editing del libro, insieme alla professoressa, insieme ai ragazzi, che hanno capito fondamentalmente che il loro lavoro per cui stavano studiando non esiste più, ma questa non era una novità, ma hanno capito come poter sfruttare le abilità che stanno studiando all'università per poter rimanere ancora nel mercato. Questo secondo me è un altro ragionamento importante che dobbiamo fare, cioè nel senso qualsiasi lavoro, compreso il mio, oggi è finito. Cioè nel senso che podcast generative AI ce ne sono pieni il mondo, Notebook LM di Google lo fa benissimo, tanti altri fanno benissimo, ma perché Mario sta nel mercato? Perché lo chiamano? Perché riesce ancora a guadagnare dei soldi se oggettivamente dal punto di vista tecnico si può anche superare? Ecco, quando rispondete a quel perché, avete risposto a tutta una serie di minacce che a livello tecnico possono entrare nel vostro lavoro. E questo è un salto che noi esseri umani dobbiamo fare, perché il lavoro non è più, cioè il ragionamento non è più ci ruberà il lavoro, no? O come dice la retorica, all'essere umano non verrà rubato il lavoro da un AI, ma da un essere umano che utilizzerà l'AI. Non è neanche soltanto questo. Qual è il tuo perché per far sì che le persone, malgrado sia fatto peggio da un AI, ti ascoltino, ti comprino, ti paghino? Questa è la domanda.
E anche un po' come ci può migliorare, perché alla fine, se usiamo questi strumenti in modo non solo utile ma anche responsabile, il nostro lavoro possiamo migliorarlo. Quindi che cosa possiamo fare meglio anche grazie a questi strumenti? Tra l'altro, l'esempio che ci hai fatto degli studenti, delle studentesse all'università, erano quindi di una facoltà di lingue?
Sì, esattamente.
Ottimo esempio, allora.
È un po' secondo me questo che dobbiamo fare noi, cioè nel senso cercare di stimolare le persone che sono attualmente, si credono attualmente fuori dal mondo delle AI, quando in realtà ci sono anche loro, anche esse con tutti gli zamponi, a guardarsi in maniera furba, mi verrebbe da dire, ma in realtà più umana rispetto all'operation. Cioè il mio lavoro come podcaster non è dare la notizia, perché la notizia oggi ce l'ha in mille maniere, in mille situazioni, magari molto tecnicamente molto meglio della mia, magari più accurata. Io non sono lì per la notizia, io sono lì per la mia opinione di Mario che incontri offline. Sono per la mia storicità, sì, ma sono anche per il fatto che io cambio idea, l'AI non cambia idea. Sono anche perché ho tutti i miei difetti. Ecco, noi di oggi abbiamo questa grande opportunità con l'AI. Accantonare la fase operativa o co-gestirla insieme agli AI in alcune parti, farci stimolare magari una fase creativa di brainstorming da alcune AI, ma poi essere ancora più umani rispetto al passato, essere ancora più, diciamo, mi verrebbe puzzolenti, spigolosi, essere esattamente quello che l'AI non potrebbe mai essere.
Non posso evitare di fare il parallelismo con il mondo che conosco bene, cioè quello del giornalismo, perché anche per noi, secondo me, dovrebbe diventare un po' meno importante quello di dare subito, immediatamente la notizia, perché ormai ci stiamo perdendo in questo, cioè devi fare il click, devi dire che sei arrivato primo, ma in realtà poi le persone dove sono? Rischiamo di non parlare più alle persone e quindi di non essere utili. E questo ce lo dobbiamo ricordare sempre. Quello che possiamo davvero fare di più è proprio essere noi stessi, forse, come dicevi tu, proprio imparare un po' di più a far leva anche su quelle che sono le imperfezioni.
Quello è il punto. Cioè, io ad oggi perché sottoscrivo l'abbonamento di The Information o New York Times e non sottoscrivo Repubblica o il Corriere? Perché da una parte ho, diciamo, una figura che seguo anche sui social, come l'artista, l'editorialista del New York Times, che mi dice delle cose magari un giorno e mezzo dopo, ma mi fa un'analisi lunga, parla a me, cerca di darmi quel feedback che a me serve, e invece i quotidiani generalisti ti danno la breaking news che è ovunque, su X, è su è dappertutto, e soprattutto è molto meno strutturata, cioè nel senso che mi racconta un fatto spesso coperto da bias in mezzo a tanto gossip che non mi interessa assolutamente, anzi mi fa innervosire, mi allontana dall'informazione, e preferisco spendere i miei $4 a settimana per poter avere qualcosa che serva a me. Questo chiaro ci porta davanti a un altro punto di futuro che riguarda anche la mia professione, cioè nel futuro non saremo più divisi tra paywall e non paywall, ma saremo divisi tra persone che non potranno permettersi di acquistare le informazioni di qualità, quindi leggeranno AI, a invece persone d'elite sempre meno, ma sempre più altolocate e spendenti, che pagheranno l'essere umano per potergli fare un'informazione di visione. È un po' quello che sta accadendo oggi, no? Cioè, dove tu per poterti informare in maniera generalista e gratuita ti devi subire una serie di spam, merda, gossip, cose, e poi non ci capisci più niente su che cosa dovevi cercare, anzi ti innervosisci perché è un continuo asta di bias per poterti portare dentro nel loop. Dall'altra, invece, se tu ti vuoi informare, devi pagare tendenzialmente. Ad oggi questo è un problema politico però, perché chiaramente continuiamo ad allevare, a far infervorare, a far arrabbiare un pubblico generalista AI, diciamo oriented, che è dentro nelle fake news, dentro nei bias, crede alle provocazioni. Sempre più invece isoliamo un'elite produttiva che sa che quella roba è fa male, come andare fast food o ristorante.
È come per la scuola, che troppi genitori anche magari non ci si preoccupa di capire come il nostro figlio o nostra figlia stia facendo un compito, se stia usando appunto ChatGPT dal nostro account, perché non possono usarlo, come ci dicevi tu prima. Ecco, non può essere, perché secondo me lo è, insomma, colpa anche degli utenti, perché ci abituiamo, è vero, a quello che ci viene dato, ma continuiamo a reagire, quindi ad accettarlo. E ovviamente ormai siamo dentro questo circolo vizioso per cui comunque ci accontentiamo, quindi siccome continuiamo a fare click su quei contenuti mediocri, se non peggio, allora ci vengono continuamente dati e continuiamo questo circolo. Quindi clicchiamo, ci vengono dati. E dovremmo forse un po' anche incentivare la sensibilizzazione anche su quella fascia di persone che magari non può abbonarsi, non può permettersi di sottoscrivere un abbonamento per l'informazione indipendente, ma comunque cercare di appunto sensibilizzarli su non accettare quei contenuti, non entrare in quelle conversazioni polarizzanti per cui continui a provare rabbia, frustrazione, disgusto, eccetera. Cioè anche un po' colpa, tra virgolette, di noi utenti.
Beh, allora, in realtà l'argomento è complesso, ci sono una serie di, secondo me, di appunti da fare. Uno, che la generazione che è più coperta da bias è la nostra, quindi millennial e boomer, cioè nel senso che non è un affare da Gen Z, non è un affare da generazione alfa, che sono già partiti nella schifezza. Noi ci siamo arrivati man mano, quindi in realtà siamo molto più drogati, è molto più simile all'obesità, diciamo, come problematica, cioè è molto generazionale e molto coperta anche da ambienti sociali. Cioè se tu, tuo padre e tua madre leggono il giornale, tu leggerai potenzialmente, avrai più occasioni di leggere il giornale, ma se il giornale non è mai entrato in casa tua, quella cosa la vedi come il calesse, quindi come una cosa passata di generazione. I tuoi genitori ti portano a mangiare al fast food ogni settimana, tu credi che vada bene farlo una volta a settimana, magari lo farai due, tre. Quindi è sicuramente un approccio di ambienti sociali. E infatti l'Italia, che è un posto molto bello, ma molto coperto da bias informativi, mangiamo malissimo, abbiamo una serie di problematiche che crediamo di non avere, appunto raccontandoci, come dicevamo all'inizio, tutta una serie di storie autoavveranti, e poi quindi c'è una parte sociale e poi c'è una parte in realtà funzionale, cioè come siamo acculturati, come siamo cresciuti. Tutti sappiamo che i social media fanno male. Tutti sappiamo che i social media fanno male. Tutti sappiamo che è meglio che non utilizzare il dispositivo smartphone quando siamo in presenza di altri esseri umani. Tutti lo sappiamo. Ma guarda caso siamo quelli che lo utilizziamo di più. Guarda caso siamo quelli che cliccano sul link del phishing, quindi delle truffe online. Qui in realtà io, prima di fare ragionamenti, diciamo, sulle nuove generazioni, vorrei farle sulle nostre generazioni. Queste generazioni sono quelle che hanno creato questa merda, questa situazione problematica, e noi siamo quelli che dobbiamo tirarne fuori da questa situazione problematica. Io non ho nulla da consigliare, sono i ragazzi, se non fargli vedere dei dati, ma tendenzialmente è giusto che loro nell'adolescenza mi mandino a quel paese. Cioè, il punto è che ci aspettiamo che loro si comportino da vecchi. I ragazzi devono comportare da ragazzi. Noi innanzitutto dobbiamo risolvere i nostri problemi, che sono grossi, molto grossi, e analizzarci. Ecco, arrivo a, chiaramente è un po' a buttare la palla in tribuna, ma in realtà è proprio un problema culturale. Cioè, se a noi non interessa stare meglio noi, è dura, cioè nel senso che è molto simile veramente all'attività fisica, alla dieta, a stare bene. Se noi comunque sia vogliamo metterci sul divano a guardare l'ultima serie spazzatura di Netflix, è ok, cioè il mercato ti dirà quello che ti darà quello che vuoi, e tu vuoi questo. E vuoi incazzarti su Facebook, vuoi cliccare sul link dello zio africano che ti vuole dare i diamanti, sei tu che vuoi fregare, credi di fregare il sistema, ma non hai le competenze, non hai studiato, non hai fatto i compiti, non ti sei informato e soprattutto non hai pensato, caspita, forse io non ho tutte le risposte in tasca. Sai, questo è un fattore molto, molto sud-europeo. Sono stato a settembre a presentare il mio libro a Berlino e nel pubblico di The End of Social Media c'erano ragazzi soprattutto di 23-24 anni, 10 anni in meno rispetto a quelli che ho in Italia. Perché questo? Perché lì hanno respirato, e lo stiamo vedendo ora con AfD, con il movimento politico di estrema destra, hanno respirato il fallimento europeo. Quindi i propri genitori hanno smesso di lavorare nell'azienda automotive perché gli hanno detto che il green era meglio e quindi loro hanno un atteggiamento molto avverso ai social media perché li vedono come le big tech americane che gli raccontano una storia che non è reale e quindi vedono i propri genitori stare male, non vogliono finire come i propri genitori. Qua probabilmente stiamo ancora benino, crediamo di stare benino, poi bisognerebbe allargare gli stipendi delle famiglie se stiamo veramente bene e abbiamo una psicologia molto diversa, molto debitoria, cioè crediamo che il futuro sarà meglio, quindi è meglio spostare i debiti al futuro. E questo è un atteggiamento che abbiamo su tutto, anche sui social media.
Ecco, allora nel tuo libro La fine dei social affronti queste tematiche. Tra l'altro, allora, se ci pensiamo, qualche anno fa poteva sembrare un po' anche un titolo profetico, mi viene da dire, ok,
Due anni
forse
fa,
finiranno.
sì, di social media, sì.
Però in realtà ora, comunque attuale, se ne parla sempre di più, dobbiamo lasciare i social. Poi a volte è anche un trend, sai, quando senti quegli account dire professioniste, professionisti, dire ah, adesso faccio, non so, detox, vado via dai
Certo.
social perché sono un mondo,
Il
ecco.
libro però non parla dell'abbandono dei social media, il libro parla della fine dell'era dei social media e dell'arrivo delle social AI come TikTok e delle micro community come Telegram, esattamente 2 anni prima rispetto a quello che sta accadendo ora, cioè ci stiamo polarizzando in microgruppi, in piccole unità e Gen Z già lo fa su alcune app perché lasciano i social generalisti e stanno lasciando ora anche TikTok. Per andare nei posti dove non ci sono i genitori, è un po' la metafora della discoteca, cioè non vado a ballare dove ballano i miei genitori. E poi invece social AI, dove tu in realtà sei molto passivo, non decidi chi seguire, non decidi i contenuti che vuoi vedere, ma ti affidi all'algoritmo che ti propina le cose che vuoi farti vedere.
Infatti, però, volevo arrivare a questa domanda, cioè la fine dei social, cioè secondo te è reale? Insomma, un mondo proprio senza social? Ecco, tu fai questo passaggio nel libro, però se tu come la
La
vedi
fine dei
proprio, cioè tu
social
Mario
media.
Moroni, sì, proprio i social, anche per tuo figlio, come li vedi? Ci saranno, non ci saranno, ci saranno appunto in altre forme, come sostieni nel libro, oppure ci sarà un'evoluzione ulteriore? Perché anche il tema è rischiamo di essere fagocitati da tutto questo stare appunto su piattaforme, diciamo social in generale, e ci tolgono appunto il pensiero critico, ma può essere davvero così? Oppure tu la vedi insomma in un modo anche un po' più, una visione un po' più, mi viene da dire, ottimistica, ecco.
Allora, il libro parla appunto della fine dell'era dei social media, no? Cioè, quindi l'era in cui noi siamo andati sui social per vedere foto e video fatti da esseri umani, no? Cioè, persone che seguivamo, il tuo amico, la star, vi dicendo. Quella è un'epoca che non è che sta finendo, che è finita, cioè, nel senso che tecnicamente è finita. Perché? Perché ad oggi quelle che erano le piattaforme di social media stanno diventando delle social AI. Alcune sono nate come social AI, come TikTok, quando ha acquisito Musical.ly. E ByteDance, la società del governo popolare cinese, ha deciso di fare un'operazione sull'Occidente e di mettere una social AI, non un social media. La differenza è gigantesca, no? Cioè, tu non segui più chi vuoi seguire su TikTok, segui le cose che l'intelligenza artificiale decide che in quel momento, in quell'istante, in quel tuo sentimento, in quello che tu provi, sia meglio che tu veda. Anche politicamente è così, no? Ed è per questo che TikTok non può essere utilizzato da ambienti governativi in Europa, negli Stati Uniti. È bannata per questo motivo. E poi le social che erano social media che stanno diventando social AI, come Instagram, no? Dove noi comunque siamo passati da quell'era, dell'era, diciamo, degli influencer, l'era, diciamo, delle vite impossibili, e no? Ad oggi invece che sono delle social AI anche quelle. E poi delle micro community. Telegram l'abbiamo conosciuto durante la pandemia come la micro community, non soltanto dei Novax, non soltanto delle targetizzazioni estreme, ma anche di persone di qualsiasi estrazione, perché avevano la necessità di trovare dei posti che non fossero controllati dai governi, così era l'idea. E poi abbiamo scoperto con l'arresto di Pavel Durov che in realtà le informazioni verranno comunque inviate ai governi. Oggi è il fenomeno di cui tutti parliamo, è Signal, che in Olanda è la prima app scaricata. Signal è una applicazione di messaggistica, una micro community simile, diciamo così, a WhatsApp, ma non di Meta, non del governo americano, ma di una fondazione no profit. Quindi questo fenomeno non è che succederà, sta già succedendo. Poi è chiaro, tu mi dirai, Mario, come mai nella trasmissione Pinco Pallino sulla televisione nazionale non ne parlano? Perché non sappiamo nulla, nel senso non ci informiamo, non è interessante per la persona comune che mixa ancora social come ragazzini, no? Cioè usi social, usi il computer, vai online, fai quelle robe lì, no, ma cosa fai di lavoro? Questa è un po' la retorica di oggi. Cosa succederà domani? Domani sicuramente continuerà questo progetto di polarizzazione, perché c'è un fenomeno negli Stati Uniti che racconto nel libro, che si chiama YOLO, la YOLO Economy, di ragazzi e ragazze che utilizzano ormai dispositivi non più smartphone ma telefoni per avere un distacco dal mondo del big tech. Tanti popoli in giro per il mondo non vedono di buon occhio, diciamo, l'inserimento cinese e americano nell'informazione, quindi creano loro piattaforme. La Russia è una di queste, la Cina è una di queste, e non sono microscopici all'interno del mondo. Continuerà sempre, a seconda di come andrà questo movimento anche economico di duopolio, no? Se una volta eravamo americanocentrici, ad oggi quindi abbiamo tutte applicazioni americane, ad oggi questa cosa sta cambiando, quindi tutto questo diventerà fondamentalmente un elemento di disintermediazione anche di alcune parti informative. Quindi anche i social ci andranno dietro. Cosa farò io con mio figlio? Io spero di posticipare il più possibile l'ingresso sui social media o le social AI che avrà quando lui avrà 15 anni. Vedo tanto brainwashing da parte delle big tech che cercano di dirci che tendenzialmente è bello, si può utilizzare da adolescenti, ma io sarei molto cauto. La retorica di alcuni genitori ma ce l'hanno tutti e poi fuori dalla società è una retorica che è contraria a essere genitori. Secondo me, io non devo essere mio amico di mio figlio, devo essere un genitore. Infatti anche negli Stati Uniti si stanno organizzando dei comitati di genitori che stanno imponendo alle scuole di non utilizzare lo smartphone. La Danimarca ha un disegno di legge che sta per entrare in vigore proprio nella prossima settimana, che vieterà l'utilizzo dello smartphone all'interno delle scuole. Poi cosa c'è fuori dalla scuola sono affari purtroppo dei privati, delle persone, delle famiglie. Lo Stato è molto lontano da temi di questo tipo, non ne parliamo, non abbiamo soluzioni tecniche. Non è vietando chiaramente che si risolvano le cose, ma sicuramente in una fase in cui i bambini sono bambini, ce lo dice il professor Galimberti, ce lo dicono in tanti, non ha assolutamente senso distruggere le mappe cognitive dei bambini. Poi cosa vuol dire? Vuol dire che puoi usare il computer, come usavo a 15 anni il computer, ma il computer, puoi scrivere coding, certo che lo puoi fare, ma differenziamo questa cosa. Social AI, polarizzazione, che è molto simile alla polarizzazione televisiva dell'epoca, di cui avevano paura tutti, ad oggi sembra che la televisione invece sia diventata, diciamo, il male minore, ha invece l'informatica, ha invece l'innovazione. Io posso diventare un super genietto, così piace un po' anni 90 come terminologia, un super genietto del computer a 12 anni senza utilizzare i social media. Posso diventare un ingegnere? Può darsi. Posso creare i social media? Come mai i boss delle big tech non hanno figli con in mano lo smartphone? Come mai non sono iscritti ai social media?
Verissimo, prendiamo, ce lo dimentichiamo.
Classismo, no? Classismo. Se tu hai competenze, hai soldi, non utilizzi junk food, non utilizzi junk tech. Se tu invece hai pochi soldi, non hai informazione, utilizzi junk tech, perché è un stimolo per anestetizzare il nostro presente, le nostre frustrazioni, le nostre paure. Quindi non so cosa succederà nel futuro. Ho timore, ed è per questo che sono qui a resistere al caffettino ogni giorno, cercando di non demolire, ma comunque di intraprendere alcune discussioni anche con gli ascoltatori e ascoltatrici. E poi dopodiché credo che non sia tutto perso, credo che ci dimentichiamo spesso del potere che abbiamo come cittadini, ed è il momento di alzare il culo questo. Quindi se vogliamo essere cittadini bene, è il momento di farlo e di prendere decisioni, di alzare la voce, di arrabbiarci, di votare, di alzare il culo, mi parlo anche di questo, è perché oggi l'innovazione, la tecnologia e l'intelligenza artificiale è soprattutto politica, non è più solo economia, che non è più solamente per migliorare il nostro lavoro, ma è per continuare a rimanere cittadini.
Ci stiamo avviando verso la fine della nostra intervista, ma ti voglio fare due domande, spero veloci, perché hai citato appunto anche il tuo libro, ma non è l'unico, perché tu hai scritto anche Startup di Merda e tra l'altro hai fondato la tua prima startup a 15 anni, giusto?
Sì.
Ecco, quindi conosci anche questo mondo da dentro, quello delle startup. Ti faccio questa domanda. Pensiamo a un nuovo libro, immagina un tuo nuovo libro. Supponiamo che il tema, macro tema, sia l'errore più grande che la tecnologia sta facendo, che l'umanità sta facendo con la tecnologia. Dacci uno o due spunti su che cosa ti focalizzeresti in particolare.
Ma allora sono, credo, due punti importanti, secondo me sono l'emotività, il rapporto tra esseri umani, quindi il fatto che noi stiamo considerando la tecnologia come umanoide, diciamo così. In realtà noi avremo più bisogno di piangere, di ridere, di abbracciarci con degli esseri umani e non di guardare negli occhi il robot dicendo che bello che ho un assistente. Quindi diciamo il rapporto emotivo proprio con la tecnologia è una cosa che su cui sto anche un po' riflettendo, forse anche per un prossimo libro, però qualche cosa che sarà uno dei prossimi megatrend, no? Cioè come avevo individuato nel 2016 e poi uscì nel 2017 con Startup di Merda, vedendo la fine della retorica del che bello fare startup, un po' avverso, ero avverso un po' alla logica dell'uno vale uno, secondo me un imprenditore, un'imprenditrice ha dei valori che non hanno tutti, non tutti possono fare impresa, quindi nessuno può essere imprenditore se stesso a prescindere, deve avere dei valori, aver studiato, aver fatto delle caratteristiche ben precise. Successivamente con i social avevo visto questa tendenza, soprattutto dall'Asia, ed oggi arriva qui. Ad oggi ti direi che secondo me il tema emotivo è un tema importante, sia per il fatto che le applicazioni di dating stanno andando male, perché non troviamo l'anima gemella, ma troviamo qualcuno con cui fare della ginnastica da camera da letto, che va bene, divertente, fantastico, bene, ma il mondo emotivo è il mondo del voler bene a una persona, è un'altra tipologia di match. E poi ti direi invece la rivoluzione o diciamo così la lotta di generazione alfa, che credo che sarà un tema importante, credo che ci faranno il culo, perché comunque generazione Z è la generazione più studiata fino ad oggi. Generazione alfa secondo me sta crescendo con una rabbia, con una lotta che non vedevo da un po' di tempo. Chiaramente parlo di ragazze e bambini tendenzialmente non anestetizzati, cioè non totalmente buttati ma anche quelli poi secondo me a un certo punto, che è un po' quello che sta accadendo, ti svelo questo trend di cominciano ad esserci le prime cause di ragazzetti ai propri genitori l'utilizzo di social media, di foto, di immagini di quando erano piccoli. Per me sono passati 20 anni. Quindi,
per me è una grande notizia. Quindi, grazie per dirlo anche qui, perché io non mi stanco, anche questa è una cosa che non mi stanco di ripetere, anche di dire così tra amiche e tra amici. Ma perché? Perché fare questo?
Attenzione anche a questo. Quindi questa cosa qua la vedo bollire. Poi non so da che parte del mondo, perché noi siamo sempre un po' italiano-europocentrici, no? Però stiamo vedendo come in alcune parti del mondo, diciamo, i nostri problemi siano totalmente secondari e spam, ma credo che accadrà, cioè qualche cosa sta già accadendo ad oggi. Quindi questi sono i due temi, emotivo e anche di cazzima della generazione alfa o similari.
In questo podcast mi piace finire le puntate con un viaggio nel futuro, ma di futuro abbiamo parlato molto oggi insieme, quindi voglio farti fare un viaggio indietro nel tempo. Appunto, dicevamo, hai lanciato anche la tua prima startup a 15 anni, ma se potessi parlare quindi con il giovane Mario, che era un adolescente, che cosa gli diresti oggi?
Gli direi sicuramente di non preoccuparsi della scuola, ero molto preoccupato, e invece poi alla fine devo dire che non aveva alcun valore, cioè purtroppo ad oggi non ha alcun valore. Dico purtroppo con rammarico, invece ero molto preoccupato perché andavo male a scuola, mi impegnavo ma la cosa non funzionava, e per fortuna, malgrado la scuola, sono arrivato fino a qui, no? Quindi io gli direi a Mario: vai tranquillo, credi nelle tue cose, tanto insomma... Il tuo compagno più bravo avrà una vita più infelice di te, quindi continua avanti tutta, avanti in maniera un po' più punk rock, diciamo così, avanti malgrado tutto e con tutto, quello gli direi, insomma.
Questo è un consiglio anche per noi, in realtà ce lo dovremmo sempre ricordare. Automotivazione, no, scherzi a parte. Davvero grazie mille, Mario, per tutto quello che ci hai condiviso oggi. E tra l'altro, se ci sono curiosità, commenti, riflessioni, scrivete a Mario, scrivete nei commenti e fateci sapere la vostra opinione. Grazie mille ancora, a presto.
Grazie a voi, a prestissimo.